Ma che combinazione! Calcola di su, calcola di giù, mai una volta che prendi un euro in più.
Di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Canzone è un po' brutale, ma diciamo che un po' il ragionamento è corretto, nel senso che in questi
direi che
anni
potrebbe anche essere l'inno delle assemblee condominiali per certi condomini.
L'inno del mercato degli affitti brevi che è letteralmente esploso negli ultimi anni e che cosa ha determinato la nascita di tanti piccoli alberghi all'interno dei nostri condomini. Succede soprattutto nelle grandi città, insomma. A molti sarà capitato improvvisamente di vedere sul proprio pianerottolo un curioso via vai di persone sconosciute con la valigia, perché l'abitazione del vicino è stata adibita appunto
a bed and breakfast.
Bed and breakfast. Adesso non so neanche addirittura se a bed and breakfast, ma in ogni caso è stato sottoposto al regime dell'affitto breve. E allora che cosa ne discende da tutto ciò? L'ascensore. Quel proprietario di quell'appartamento lì deve pagarlo di più o deve pagarlo come aveva sempre fatto quando ci abitava lui?
Allora, cara Debora, ti dirò che il Tribunale di Roma ha detto può darsi che debba pagare di più.
Allora, intanto queste determinazioni così un po' generiche, può darsi o sì o no, perché poi dopo si generano dei contenziosi e in condominio succede il putiferio.
Lo so, però come sai il diritto segue dei suoi percorsi. Allora, qui la vicenda è la seguente. Il Tribunale di Roma, sentenza 1271 di quest'anno, 2024, giudicando di una delibera che sanciva per chi aveva affittato a bed and breakfast una maggiorazione di spese d'ascensore del 30%, ha giudicato questa delibera legittima. Uh-huh. Allora, qui la vicenda dell'ascensore, come dire, è sempre in movimento dal punto di vista giuridico.
Sì, esatto.
Perché hanno scritto i giudici: in linea generale, l'obbligo di concorrere alle spese comuni in proporzione ai millesimi prescinde dall'uso effettivo che il condomino faccia delle parti comuni.
Ma
dovendosi fare riferimento all'uso potenziale, non a quello effettivo. Quindi anche chi sta al piano terra, per dire, dovrà in qualche modo contribuire.
Sì,
però
questo sappiamo.
Dice l'assemblea, seguendo questo ragionamento, non potrebbe imporre una maggiorazione a chi utilizza l'appartamento come bed and breakfast. Però
nel condominio che è finito nella bagarre, praticamente pare che ci fosse parecchia sporcizia nelle scale, nell'androne, al punto che chiaramente sono aumentati i controlli di quello che stava accadendo e quindi si è arrivati proprio anche alla richiesta alla fine di pagare di più.
E infatti era stata
ripetuti
fatta una
i blocchi
modifica
dell'ascensore.
Era stata fatta proprio una modifica al regolamento condominiale con una clausola che consentiva di aumentare o diminuire le spese d'uso in ragione del più intenso o meno intenso utilizzo concreto di alcune parti comuni. Allora, a questo punto la modifica è stata giudicata legittima. Ne ha scritto dottamente la collega Anna Rita D'Ambrosio,
che trova sempre queste perle condominiali, devo dire,
sul Sole 24 Ore di mercoledì scorso 8 maggio, pagina 46, ovviamente nella sezione Norme e Tributi, che ve lo dico a fare.
Io scatenerei i nostri ascoltatori, secondo me questa è una tematica profondamente divisiva. Allora, intanto raccontateci se nel vostro palazzo avete avuto modo di apprezzare lavori di ristrutturazione che hanno portato poi un appartamento ad essere improvvisamente adibito ad appartamento per le locazioni brevi, quindi in via vai nel palazzo, che vi genera disturbo o no. Io sarei più per il quieto vivere, perché d'altronde se uno ha un introito in più e in questo periodo fanno tanto comodo affittando anche per periodi brevi un appartamento nella propria disponibilità, se non succede come in questo palazzo dove c'era sporcizia, l'ascensore che andava avanti e dietro, insomma, se le cose sono fatte in maniera serena, sarei per il quieto vivere. Però poi dipende a chi affitti, ovviamente.
Vediamo un po', potete utilizzare il 349 238 6666, così avremo modo di leggere le vostre considerazioni. o esperienze in materia, perché oramai non è difficile che nei nostri condomini si sia trovato qualcuno che abbia destinato l'appartamento all'affitto breve.
Tra l'altro avrei una domanda, ma secondo te nel momento in cui io compro una casa in un condominio di Milano proprio con l'obiettivo di destinarlo alla locazione appunto breve, devo avvisare l'amministrazione condominiale, l'amministratore di condominio, devo mettere al corrente anche magari di fronte ad un'assemblea, non dico appositamente convocata, ma magari capita quella ordinaria, guardate, a proposito, io ho deciso di spostarmi e l'appartamento che occupavo fino a ieri adesso lo rendo disponibile per le varie fiere che ci sono a Milano, perché sono molto redditizie peraltro.
Guarda, giriamo la domanda intanto ai nostri ascoltatori, perché sicuramente qualche amministratore di condominio o qualcuno che ha partecipato alle assemblee,
perché secondo me per correttezza bisognerebbe dirlo.
Rileggendo quanto dice il Tribunale di Roma, sarebbe legittima una modifica del regolamento condominiale che prevedesse anche l'obbligo di comunicare la diversa destinazione dell'appartamento.
Ma la modifica del regolamento condominiale non è proprio una prassi semplice, secondo me.
No, e soprattutto di quelle a cui si che evocano la canzone che abbiamo usato all'inizio.
Oppure
insomma,
le assemblee di condominio di Fantozzi che utilizziamo tanto spesso appunto per introdurre i nostri temi sul condominio. Ma oggi non si parla di condominio, parliamo di un altro tema che ha fatto letteralmente volare gli stracci, in particolar modo fra due ministri dell'esecutivo italiano, tra Giorgetti e Tajani. E quindi avrete già capito che parliamo del super bonus. Già ne parliamo da stamattina alle 6:30 con Simone Spezia, ma anche noi abbiamo voluto dare il nostro contributo.
Sì, noi faremo ovviamente nello stile, diciamo, di Due di Denari. Abbiamo riconvocato il nostro massimo esperto, la voce amica di Luca De Stefani.
Esatto, poi l'hai preso con le dichiarazioni dei redditi. Proprio in questo periodo tu devi far cadere novità, no? Veramente un tempismo perfetto.
E così possiamo cercare di capire che cosa succede con questo emendamento che, lo dico con assoluta pedanteria, non è ancora in vigore. Ancora oggi potrebbe darsi che qualcosa venga cambiato. Cosa succede prima che questo emendamento arrivi? Quindi che cosa succede per alcune categorie di contribuenti che magari avevano la possibilità di rateizzare, e che cosa dobbiamo aspettarci in generale per queste normative che, come sappiamo, sono via via più stringenti proprio per motivi di conti pubblici, di urgenza dei conti pubblici. E a proposito di conti pubblici, allora andiamo a vedere cosa fanno i mercati, così uniamo le due cose.
Meteo Borsa.
Ho lavorato per una società di servizi e pulizie e a Bergamo, appartamenti a uso bed and breakfast ce n'è tantissimi, e vi posso garantire che l'utilizzo dell'ascensore, dello sporco eccetera è nettamente superiore al normale. Secondo me è giusto una maggiorazione per chi ne fa un utilizzo commerciale, perché gli altri condomini non sono costretti a pagare di più.
Grazie al nostro ascoltatore, subito abbiamo il risvolto concreto della questione che abbiamo posto. Allora andiamo ai mercati finanziari. Questa mattina con noi Tommaso Tassi, Country Head per l'Italia di Columbia Threadneedle Investments. Bentornato a Due di Denari, buongiorno.
Buongiorno Deborah, buongiorno Mauro.
Allora, intanto diamo un'indicazione di quello che sta accadendo in questa prima seduta di borsa di questa nuova settimana. Abbiamo una seduta che abbiamo più volte definito questa mattina di consolidamento dei rialzi di settimana scorsa. Più 0,3% a Piazza Affari, sul FTSE MIB Londra meno 0,01%, Parigi meno 0,11%, Francoforte meno 0,20%. Questa mattina contrastata l'Asia, Nikkei a Tokyo ha chiuso con un calo dello 0,13%, più 0,7% per l'Hang Seng di Hong Kong, Shanghai leggermente negativa. Allora, Tassi, partiamo dalle attese di questa settimana. Di nuovo monitoreremo con attenzione l'inflazione statunitense, quindi appuntamento a mercoledì, ma ci sarà qualche cosina da monitorare anche prima?
No, diciamo l'indicazione principale, ancora buongiorno, l'indicazione principale dovrebbe arrivare mercoledì per la parte americana, e poi venerdì invece ci sono i dati sempre relativi all'inflazione per la parte europea, quindi settimana da monitorare per questo argomento. Quali sono le aspettative? Un po' perché tutti i mercati stanno, diciamo, anche oggi citavate giustamente un commento, diciamo, in consolidamento, anche se sembrano abbastanza attendisti. Qual è il dubbio? Il dubbio è comunque perché se tanti si stanno guardando sul dato dell'inflazione per cercare di capire se sarà un dato un pochino più alto rispetto alle attese, così come abbiamo visto negli ultimi 2-3 mesi, o se invece è un dato che finalmente mostrerà una riduzione in termini dell'inflazione. Il dato ce l'aspettiamo intorno al 3-4, che dovrebbe essere il consenso, che se vuole leggermente più basso rispetto a quello che abbiamo visto a marzo, però è ancora molto più alto rispetto a quelli che sono i dati della banca centrale, quindi insomma.
Quindi questo allontana sempre di più questo scenario, diciamo consolida l'aspettativa per novembre, che poi coinciderebbe con le elezioni, quindi ma sarà tutto da decifrare.
No, infatti la nostra indicazione è che comunque la Federal Reserve si dovrebbe muovere, si muoverà prima delle elezioni. Difficile entrare in politica in campagna elettorale, quindi molto probabilmente una decisione verrà presa prima della tornata elettorale, quindi potenzialmente può restare ancora a settembre. Guardiamo un attimo il dato che uscirà, e quindi quello dovrebbe essere più chiaro. Ovviamente è un dato, diciamo, di inflazione più alta rispetto a quel 3,4-3,5, molto probabilmente slitterà a novembre e i mercati finanziari molto probabilmente potranno non prendere benissimo questo dato, però ovviamente un attimo stiamo alla finestra.
Volevo riportare per un attimo la vostra attenzione sulla Cina, perché abbiamo dato le prestazioni degli indici quest'oggi, i mercati cinesi che nella prima seduta della settimana si sono mossi in un contesto di cautela, mettiamola così, peraltro sono anche i mercati cinesi in attesa dell'inflazione americana. Poi abbiamo anche l'attesa per i risultati di alcuni giganti cinesi come Alibaba, Baidu e Tencent, ma stamattina a movimentare la seduta, comunque ad attirare l'attenzione, sono state alcune notizie di carattere macroeconomico. La prima, sulla quale vorrei chiedere un commento appunto a Tommaso Tassi, è questa: la Cina inizierà ad emettere alla fine di questa settimana 1.000 miliardi di yuan e circa 138 miliardi di dollari di bond governativi speciali a lunghissimo termine, un piano da 300 miliardi con scadenza a 20 anni, 600 miliardi con scadenza a 30 anni e 100 miliardi con scadenza a 50 anni, quindi queste le tre principali emissioni. Questo era un piano che era stato annunciato dal governo a marzo nell'ambito dei programmi statali di finanziamento per il 2024. Che obiettivo ha questa iniziativa cinese, Tassi, in una fase in cui abbiamo monitorato con grande attenzione questo mercato per la profonda crisi immobiliare che l'ha scosso appunto in maniera abbastanza sensibile?
Ma questo ovviamente sono dei pacchetti di stimolo che hanno una finalità specifica, come giustamente diceva, sono emissioni governative speciali a lungo termine. E l'obiettivo principale è quello di provvedere a un rilancio dell'economia. L'economia cinese ovviamente soffre in maniera significativa dalla debolezza del mercato immobiliare, ha sofferto, sta soffrendo, i dati di crescita sono minati un po' dall'eccesso di produzione, ma dalla riduzione dei consumi, quindi da un sottoconsumo strutturale che a questo momento stiamo registrando, comunque si vede da un po' di tempo sulla parte del mercato cinese. Per venire incontro a questa esigenza, due sono le cose: comunque la prima è cercare di trovare nuovi mercati, e quindi l'esportazione dei prodotti sui mercati esteri, però stiamo vedendo come in questi giorni, dove c'è grossa attenzione soprattutto per quanto riguarda le auto cinesi, quindi l'eventuale dazi che vengono messi ai mercati, altri mercati, prima fra tutti appunto il mercato americano, che quindi riduce o limita la capacità di esportazione di questo paese. L'altra, quella che sta fatto, che appunto che ha lanciato il governo cinese, è quello appunto di emettere delle obbligazioni proprio per sostenere in maniera significativa la crescita cinese. Questo forse, se vuole, sono pacchetti di stimolo. Alcuni se li aspettavano anche un pochino più avanti nel corso dell'anno. Il fatto che vengano lanciati e vengano attivati forse anche prima è sintomo di una situazione in cui il governo ha deciso di intervenire anche in maniera forte.
Senta, da un debito colossale come quello cinese al nostro debito, cioè il BTP valore, abbiamo archiviato anche questa quarta emissione.
11,2 miliardi di euro raccolti.
La terza era stata più performante, come dire, e questa un po' meno. Sembrano buoni segnali comunque, insomma, il debito, mi pare che il nostro debito continui ad essere abbastanza apprezzato, non solo dalle famiglie ma anche dagli operatori professionali.
Sì, un punto di contatto, se vuole, con quello che dicevamo prima, il debito cinese. L'intervento dello Stato cinese è stato, diciamo, diretto con queste nuove emissioni proprio a stimolare l'economia, quindi si cerca di fare del debito per, diciamo, rilanciare la crescita economica. Nel nostro caso specifico una cosa leggermente diversa però l'obiettivo appunto del Ministero, appunto, è quello proprio di spostare, quindi convertire da investitori più di natura istituzionale verso investitori più di natura retail, piccoli risparmiatori, e tendenzialmente ovviamente cercare di aumentare un po' la fidelizzazione su questo debito. Le attività è stata fatta e viene fatta in maniera progressiva. Il fatto che questa emissione abbia raccolto meno è dovuto, diciamo, al fatto che magari segue tutta una serie di altre emissioni, appunto è la quarta, e quindi tendenzialmente la disponibilità di liquidità o disponibilità di nuova massa da mettere su questi strumenti magari può essere attenuata, ma è anche in virtù del fatto che magari si va a cercare anche alternative in ottica proprio di diversificazione. Però l'obiettivo ovviamente è quello di stabilizzare il debito e renderlo più domestico piuttosto che internazionale, quindi meno esposto a quelle che possono essere fluttuazioni dei grandi investitori.
Infatti ne abbiamo parlato molto spesso, abbiamo anche ricordato con Mauro che nel giro di un anno e mezzo la quota di investitori italiani, il debito pubblico appunto, è passata dal 5% al 10%, quindi è raddoppiata. Parlo naturalmente di investitori appunto domestici, di piccoli risparmiatori, anche di famiglie italiane. Un ultimo commento, Tassi, glielo chiediamo sulle trimestrali. Stiamo ormai completando il round della comunicazione dei risultati del primo trimestre del 2024. Abbiamo ancora l'attesa per diverse società europee. Per quello che riguarda l'Italia, comunicheranno i risultati A2A, Snam, Era. Abbiamo anche l'attesa per i colossi bancari tedeschi, Commerzbank e Deutsche Telekom. E poi c'è anche questa ripresa del risico bancario con l'operazione spagnola di settimana scorsa che ha fatto molto discutere, cioè l'iniziativa ostile del Banco Bilbao su Banco Sabadell, rispetto alla quale però il governo spagnolo ha detto chiaramente che non ci sta. Scelga lei un commento delle varie questioni che le ho proposto.
In linea di massima direi che i dati delle trimestrali che stiamo vedendo e che abbiamo visto sono dati tendenzialmente positivi, sia sulla parte del mercato americano che anche soprattutto sulla parte del mercato europeo. Italiano abbiamo visto soprattutto la parte bancaria è stata particolarmente tonica. Per dare un numero, giusto per capire un po' anche come stanno riportando queste società sul mercato europeo, quindi quelle che sono le società che fanno parte del loro stock 600, circa il 60% di quelle che ha già riportato sopra le aspettative, quindi significa che praticamente lo stato dell'economia, ma soprattutto lo stato di queste società, è uno stato, diciamo, buono. Quindi tendenzialmente sono società che stanno continuando a fare fatturato, continuando a fare utili, quindi nonostante i tassi che sono alti. E questo è un buon segnale da una parte, perché fa capire che comunque c'è una resilienza, diciamo, dei tessuti aziendali; dall'altra parte mette un po' meno pressione a chi poi deve decidere in termini di politica monetaria. Però sulla parte del mercato europeo questa decisione sembra un po', diciamo, acclarata, un po' già dichiarata, quindi nonostante buoni numeri ci aspettiamo che magari i tagli saranno a giugno e questo potrebbe continuare a mantenere la crescita che stiamo vedendo, o un contesto, diciamo, più semplice nel quale operare per queste società.
Grazie mille a Tommaso Tassi, Country Head per l'Italia di Columbia Friedenadel Investments. Grazie e buona giornata e buona settimana.
Grazie a voi, buona settimana, grazie mille.
Meazza corrosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina.
E noi paghiamo l'acqua calda sanitaria che arriva tramite teleriscaldamento in base ai millesimi. Anche su quello c'è una diatriba con i proprietari di appartamenti che adesso funzionano con gli affitti brevi, perché non è corretto che un appartamento sempre pieno di turisti 365 giorni all'anno alla fine paghi come me e mia moglie, che siamo una famiglia di due persone e viviamo sempre fuori casa.
Quello che io sono riuscito a constatare da quando ho messo l'appartamento in locazione in questa maniera è in realtà un minor uso, una minor sporcizia di quando ce l'avevo locato come 4+4. Questo perché? Perché essendo anche un piccolo appartamento, spesso chi viene sono delle coppie interessate più che altro a girare la città, e nell'appartamento soltanto dormono la sera e al più fanno una doccia.
Per l'ascensore metterei il pay per use col bancomat, un tot a piano, costa di più salire che scendere e riandare.
Qui l'ascoltatore mi sblocca un ricordo, perché quando io ero bambino ancora si vedevano in alcuni palazzi gli ascensori a moneta. Cioè esistevano gli ascensori con moneta, dove tu, se volevi usare l'ascensore,
che secolo sei vissuto?
No, ma guarda, Garibaldi era già mancato, no, non da molto magari, ma certo, come dire, Carlo Salvatore, che credo che sia un millennial addirittura.
Lasciamo stare, guarda, no? Non mi ricordare quanti anni ha Carlo, perché mi viene proprio lo scompenso cardiaco. Comunque qua io te l'avevo detto che quello era un tema divisivo, se scatenavamo gli ascoltatori, se avessimo scatenato gli ascoltatori non avrebbero deluso le nostre aspettative. A proposito di rincari, mi pare che pure dal punto di vista tari le notizie che arrivano non sono minimamente incoraggianti.
Sì, perché ci aspettiamo che ci sia un aumento, adesso partiranno tutte le comunicazioni dei comuni. A Roma hanno già segnalato che sono in arrivo, arriveranno quest'estate le bollette più care di quasi il 3%, Firenze 3,2% in più,
e
Padova
se sono tutti zozzoni,
3,3. E poi ancora,
Ancona,
guarda che in Ancona, come direbbero dalle tue parti, in Ancona si va al più 7%.
In Ancona, non lo dicono con questa...
No, vabbè, niente, non importa. Con a Verona 5,6% in più. Invece a Milano, incredibilmente, pare che ci siano ancora delle riduzioni.
Nonostante
vediamo
tutta la sporcizia lasciata appunto dagli abituari, dai titolari di contratti.
Comunque l'ARERA stessa, nel predisporre le tariffe per l'anno in corso, ha chiesto alle città di prevedere un aumento dei costi, perché bisogna accelerare un po' il recupero di quanto le varie municipalizzate, le società, hanno dovuto subire con l'aumento dell'inflazione. I sindaci però altro si difendono dicendo vabbè, però potevamo anche essere con rincari maggiori, quindi insomma.
Ah certo, ci hanno fatto pure lo sconto.
Vuoi ricordare che c'è questa guida dell'ABI?
No, guarda, è tardissimo, sono più delle 11:30, fammi fare la borsa, andiamo subito con Luca De Stefani perché sta...
Andiamo, borsa.
Vabbè, bravi.
Di denari.
C'è un tema di metodo. Uno prende sul legittimo affidamento, su una legge dello Stato, prende degli impegni, fa un contratto e da parte, non delle parti, ma dello Stato, si viene cambiato in corso d'opera 32 volte. Cioè, questo genera sfiducia, confusione, incertezza. Quindi il primo tema da sottolineare è il principio di certezza quando c'è una legge e cittadini, imprese e banche applicano legittimamente quella legge. Il testo, rispetto all'audizione del ministro Giorgetti, il testo sicuramente invece bollinato, è meno grave, meno impattante, perché questo spalmare in 10 anni non vale per le imprese o per le banche, vale per quei cittadini, per quella percentuale di cittadini che ha pagato i lavori e ha tenuto il credito da compensare. Quindi magari potrebbe essere addirittura favorevole per chi ha magari dei redditi più bassi, quindi spalma questi crediti in 10 anni non avendo tante tasse da pagare. Però ripeto, è retroattivo, quindi comunque viola un principio sacrosanto della nostra Costituzione.
Era Federica Brancaccio, presidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, intervenuta questa mattina a 24 mattino con il nostro Simone Spezia. Intanto mi stavo distraendo perché c'è un commento di un'altra ascoltatrice, Brunella, che dice: in merito al decreto Superbonus, auspico che i governanti domani rinsaviscano e non passino gli emendamenti che danneggerebbero ulteriormente i cittadini onesti e le imprese.
Allora, qui, come è stato ricordato appunto da Simone Spezia e dalla sua ospite, siamo alla 33esima modifica. E non c'è pace su questa misura che ha avuto un suo senso al varo, ma obiettivamente poi è diventata davvero una specie di enorme voragine nei nostri conti pubblici,
insostenibile,
e quindi c'è la necessità in qualche modo di intervenire. Si è intervenuti tantissimo a seguire. Noi abbiamo il piacere di ospitare nuovamente Luca De Stefani, commercialista, esperto per il Sole 24 Ore. Lo ringraziamo per la disponibilità, sempre lo chiamiamo quando ci sono questi pasticci, o anche se non ce ne sono, perché comunque con il fisco qualche pasticcio c'è sempre. Buongiorno Luca, bentornato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, io dico quello che so che è poco, Deborah, ma giusto per avvisare che...
domani potrebbe essere cambiato.
Esatto, come facevi a saperlo? Sì, è così, è così. Allora, la sostanza è questa. Come sapete, non c'è più la cessione del credito, non c'è più lo sconto in fattura, le percentuali di utilizzo delle varie detrazioni sono state riviste da quest'anno.
Il 110 è defunto definitivamente.
Questo è così ed è stabile. Quello che adesso si dice è che per i lavori 2024, e quindi in questo senso a retroattività, perché siamo a maggio del 2024, ma qui si parla da gennaio, per i lavori dal 2024 si va non più in 4 anni di detrazione, cioè si prende lo sconto fiscale, quale esso sia, in 4 anni, ma si va a 10 anni. Più
era il tradizionale 36%, no?
Alle origini sì, tanti anni fa, viene da dire. E poi ci sono altre misure che riguardano più propriamente le banche, le quali ci interessano, diciamo, di rimbalzo, perché poi chiaramente se il conto delle banche va in difficoltà, questo si finisce poi per ripercuotersi anche su tanti altri aspetti. Tutto questo però al momento è una proposta di modifica a un decreto legge vigente che non contiene ancora queste misure. Le conterrà se il Parlamento le approverà. Ancora oggi probabilmente ci sarà un chiarimento, un momento di confronto per capire se le misure restano quelle che abbiamo messo a disposizione e che abbiamo raccontato da venerdì a oggi, o se invece verranno ulteriormente modificate. Scusate la pedanteria come sempre, ma purtroppo il fisco impone questa
Ma visto
modo.
Che siamo nel pieno dell'inizio della stagione della dichiarazione dei redditi, sarebbe anche carino dare una notizia definitiva ai contribuenti, ma oserei dire anche ai commercialisti, Luca.
Sì, esatto, corretto. Allora, le novità principali, appunto, come diceva giustamente Mauro Meazza, è la ripartizione delle spese sostenute quest'anno, dal primo gennaio di quest'anno, quindi per quello si parla di retroattività, non più in 4 anni per il super bonus, in 5 anni per il sisma bonus ordinario e per le barriere, per l'eliminazione delle barriere architettoniche al 75%, ma in 10 anni. Allora, ricordiamo che tutte le detrazioni tipicamente venivano ripartite in 10 anni nella propria dichiarazione di redditi tramite, diciamo, storno, riduzione della propria IRPEF. Solamente il super bonus, che quest'anno, ricordiamolo, è rimasto principalmente per i condomini al 70%, c'era una ripartizione in 4 anni, quindi dal 2024 per i prossimi 4 anni si potevano detrarre queste spese. Vi erano anche un'altra detrazione riguardante l'eliminazione delle barriere architettoniche, che è al 75%, e questa veniva ripartita in 5 anni, viene ripartita, anzi, perché la norma, appunto, come diceva giustamente Meazza, non è ancora in vigore, e quindi viene ripartita in 5 anni per le spese sostenute quest'anno. Lo stesso per il sisma bonus ordinario, che addirittura in certi casi va anche all'85% di detrazione, quindi ripartizione in 5 anni pure questa. La modifica del decreto super bonus in sede di conversione oggi, in questi giorni in discussione appunto al Senato, prevede nel maxi emendamento del governo non più la ripartizione di queste spese sostenute in 4 anni o in 5 anni come si diceva prima, ma in 10 anni, e questo in maniera retroattiva per tutti quanti i bonifici effettuati anche dal primo gennaio di quest'anno.
Ecco, tra l'altro possiamo dire che entro fine del mese sapremo qual è la verità, perché il decreto legge deve essere convertito in legge definitiva dello Stato entro il 29 di maggio. Però probabilmente, Luca, già da quello che succede tra oggi e domani riusciamo a capire se ci saranno, come dire, ulteriori correzioni oppure no. E quindi, ecco, ma sulle dichiarazioni, perdona, facciamo delle domande veramente pane e salame, mi viene da dire, sulle dichiarazioni che stiamo andando a fare in queste settimane da qui in avanti, no, dovremmo considerare qualche modifica oppure andiamo avanti con quello che abbiamo fatto nel 23, ce lo riportiamo così com'era?
Perché se la retroattività riguarda i primi mesi del 2024, comunque sarà una questione che si pone l'anno prossimo, oppure già da quest'anno dobbiamo indicare qualcosa?
No, no, allora diciamo che oggi già il modello unico si può presentare, il modello redditi, anzi non si chiama più unico ma si chiama modello redditi persone fisiche, si può già presentare. Il 730 precompilato si può presentare invece dal 20 di questo mese direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate, e speriamo appunto che si abbiano la norma quasi definitiva, insomma, per capire come fare. Però ad oggi, come è l'emendamento che sta circolando in questi giorni, appunto, che verrà approvato probabilmente in questi giorni dal Senato, non vi sono modifiche da effettuare nelle dichiarazioni di redditi relative al 2023 che si presentano pure appunto quest'anno. Non è stata più difatti portata avanti l'ipotesi di cui si parlava qualche giorno fa della possibile opzione, che era comunque interessante perché tanti soggetti sono incapienti, quindi della possibile opzione di ripartire il super bonus non più in 4 anni ma in 10 anni. Era una possibilità che è stata data per le spese sostenute nel 2022, quindi la dichiarazione che si presentava lo scorso anno, che era quella di dire non riparti in 10 anni ma lo deduci il costo, la detrazione in 4 anni ma la riporti in 10 anni. Questa era un'ipotesi che si paventava qualche giorno fa. Nell'emendamento che circola, approvato appunto, che circola da sabato sera, sembra che questo non sia presente, ecco.
Allora, io inviterei di nuovo gli ascoltatori, se volessero avere qualche commento, perché qua qualche chiarimento in più è tutto un programma, sicuramente sì. Se vogliono commentare in diretta con noi questa vicenda, anche così per raccontarci in quale situazione si trovano in questo momento, potete farlo all'800 24 00 24, oppure potete come sempre utilizzare il 349 238 6666 per i vostri messaggi scritti, ma anche per i vostri messaggi vocali.
Avete tempo intanto che ascoltiamo il traffico.
Mauro, Debora, demme il traffico che devo andare in ferramenta a Tori Bitcoin.
Due di denari.
Chi sarebbero questi cittadini onesti? Quelli che hanno ristrutturato la seconda casa al mare con i soldi degli altri?
Ma quale certezza? E le pensioni? Io quando ho cominciato a lavorare avevo delle condizioni, quando ho finito ne ho delle altre completamente diverse.
Ha ragione la dottoressa Brancaccio, mio zio fa l'architetto, con il bonus 110% gli ha procurato 2 infarti e ha perso 20 kg, quando si dice l'insicurezza e l'ansia.
Al di là delle ripercussioni sulla salute, che possono esserci in queste cose, sempre dispiacciono. Io però volevo chiedere a Luca De Stefani, ripercussioni sui contratti che possono essere in corso. Cioè, questa modifica, sì. Magari io ho stipulato, ripetiamo, dal 1 gennaio di quest'anno, un contratto con un'impresa per fare dei lavori.
E magari non li faccio più e sarebbe il minimo. Ma
oppure
se sono
l'impresa
già
mi può chiedere di più, ipotesi che lancio perché...
Far venire strane idee tu a chi ci ascolta.
Però insomma il contratto, Deborah, è stato fatto sulla base di alcune condizioni. Se adesso le condizioni mutano, sì. Non lo so.
Beh,
Luca,
ma il più penalizzato,
allora, parole di libertà le mie,
il contribuente,
carità.
Che comunque, come dire, vede spalmare il proprio credito fiscale su più anni rispetto
quindi
a...
Quindi casomai dovrebbe essere lui a chiedere una revisione all'impresa. Dacci una parola di saggezza,
sì.
Luca.
No, diciamo che a sorpresa l'emendamento appunto del governo fa salvi gli sconti in fattura e le cessioni dei crediti, come si scriveva proprio nella pagina del Sole di oggi. È vero che la detrazione, e come diceva anche la presidente dell'ANCI prima, è vero che le detrazioni saranno in 10 anni per le spese sostenute quest'anno dal contribuente, ma parliamo di detrazioni, quelle che vanno nel modello redditi o nel 730. Se però vi è una cessione a terzi, alle banche, a altri soggetti, o uno sconto in fattura all'impresa, in quei casi rimangono, in deroga alla regola generale che vuole la uguaglianza tra anni di detrazione e anni di scompensazione del credito, vi rimangono le quote di ripartizioni prestabilite, quelle che si diceva prima, quindi 4 anni per il il super bonus e 5 anni invece per l'eliminazione delle barriere architettoniche al 75% e per il sisma bonus ordinario. Quindi da questo punto di vista, ma è stata appunto una novità di appunto sabato, si fan salve le cessioni e gli sconti in fattura.
Quindi, certo, sì, no, prego, Deborah,
no,
prego.
No, fai tu la
No, volevo dire quello che, quindi quello che è stato concessioni e sconti in fattura, si va avanti con le regole che avevamo detto prima.
Esattamente, detto prima, quindi con gli anni ripartiti. Ecco, un'altra cosa da dire, molto importante secondo me, è che vi è una stretta anche per quanto riguarda le cessioni delle rate residue che si hanno in dichiarazione di redditi. Ah. E questa stretta dovrebbe valere solamente per i bonus minori, quindi bonus minori intendo per il sisma bonus, per l'eco bonus ordinari, per il bonus casa, quindi quelli che si hanno delle detrazioni, ad esempio per il bonus casa al 50%, per il sisma bonus dal 50 fino all'85% e così via. In questi casi chi ha fatto i lavori anche negli anni precedenti, quindi nel 2020, 2022, 2023, che aveva in dichiarazione di redditi questa detrazione, poteva oggi, può ancora oggi farlo, e quindi consiglio di farlo se si ha intenzione di farlo, fare le cessioni a terzi, a coniugi, a altri soggetti privati piuttosto che alle banche o alle poste, delle rate residue delle detrazioni. E l'emendamento del governo bloccherà queste cessioni delle rate residue, quindi affrettiamoci ad effettuare queste comunicazioni all'Agenzia delle Entrate di cessione del credito, non di sconto in futuro perché quello deve essere fatto subito con la prima rata, ma ecco, per le cessioni del credito a terzi, perché la norma entrerà in vigore, se verrà confermata e approvata appunto dai due rami del Parlamento, a decorre dall'entrata in vigore del decreto di conversione, della conversione in legge. Ecco.
Allora, c'è una domanda, chiedo a Luca di aiutarmi ad interpretarla, la leggo così testualmente come arriva al 349-238-666, è una richiesta di chiarimento da parte di un ascoltatore che si chiama Davide e che ci racconta: ditta autonomo, ho acquistato un credito SB 110 del 2022 da compensare con F24, mi rimangono da compensare il 2025 e il 2026. Il decreto comprende anche questo caso?
No, non comprende questo caso. Il contribuente può continuare a compensare queste rate residue appunto in F24 anche con INPS e INAIL, anche con i contributi INPS e INAIL, perché ricordiamolo, il decreto prevederà per le banche una stretta molto importante per le banche che hanno comprato in questi anni moltissimi crediti e si sono fermate perché erano, rischiamo di diventare incapienti con gli F24, e dal prossimo anno purtroppo, se verrà approvato questo emendamento, dal 2025 quindi non potranno più compensare questi crediti che hanno nel loro cassetto fiscale con contributi INPS e contributi INAIL. Quindi la programmazione effettuata dalle banche in questi anni, che hanno permesso di acquistare tantissimi crediti, verrà modificata, e questa sì è una norma, non è retroattiva perché va in vigore quando entra in vigore la legge, però ha degli effetti importanti sui budget e sulle scelte fatte dalle banche di dare una mano a questi contribuenti per comprare i crediti.
Diciamo che restringe la possibilità di cedere, no?
Di compensare. Tante banche sono veramente al limite, hanno comprato crediti per 100 e avranno nei prossimi anni, il prossimo anno avranno ad esempio 100 da compensare. Se adesso gli tolgono di quei 100 di debito, gli tolgono 30 perché sono in linea, ma più che in linea, i contributi INPS dei dipendenti soprattutto, ecco che il prossimo anno avranno debiti in F24 da compensare per 70, e quei 100 cosa fanno? Possono cedere, le banche possono cedere per 3 volte ad altre banche, però non è detto, magari siamo già alla terza cessione e quindi possono rimanere veramente con il cerino in mano, certo, purtroppo.
Allora, Carola, l'ultima la telefonata che arriva, proprio se ce la fa in 30 secondi a farci la domanda, ci sottopone l'ascoltatrice un aspetto assolutamente rilevante: l'età del contribuente. Carola, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Si dica.
Praticamente io e mio marito abbiamo scelto di fare certi lavori con i vantaggi dei recuperi in 5 anni e non pensando che ci fosse il cambio in corsa, anche perché da 81 anni che ha mio marito e 75 io, probabilmente potrebbe capitare che non ci si arrivi.
Lavori già fatti partire quest'anno, deliberati,
sì,
ecco,
sì,
quindi
avevamo,
tutto
sì.
ricade nel 2024. Hey.
Sì, sia attraverso il condominio che in certo. diciamo non avevamo niente del 110.
Carola,
abbiamo
purtroppo
fatto.
Devo salutarla, devo chiedere subito a Luca in 30 secondi di darci la sua risposta perché a 55 chiudiamo.
Purtroppo in questo caso qua rientriamo proprio nella stretta della detrazione che non potrà essere più detratta in 4 anni o 5 anni, dipende se sisma o 100
ma in passato
o
c'era qualche misura che in realtà
sì.
considerava l'età del contribuente, no?
Sì, è vero, è stata eliminata un po' di anni fa,
certo.
esatto, per gli ultimi 85 anni purtroppo.
Ci dispiace Carola, purtroppo non possiamo far nulla noi, non possiamo fare un emendamento.
Va bene, non è mai un giudizio di valore, è un intercalare, diceva il professore italiano.
Bene, ma non benissimo.
Beh sì, aveva molto ragione. Luca De Stefani, commercialista, esperto per il Sole 24 Ore, grazie, non lasciare il paese
prima
mai.
Del 29 maggio, anzi o dal 29 certo. maggio in avanti, chissà che cos'altro dovremmo raccontare. Grazie Luca.
Grazie.
Ci troviamo qua domani naturalmente, buona giornata a tutti.